Possiamo metterci nei panni degli ambasciatori greci. Il loro discorso obiettivamente è eccellente. Non sembrerebbe presentare alcuna lacuna. Tutto ciò che doveva essere detto è stato detto, in modo essenziale ed efficace. Possiamo dunque immaginare la loro sorpresa innanzi a quella che, nella rappresentazione di Erodoto, sarebbe stata la reazione di Gerone. Dice Erodoto, e siamo al capitolo 158, paragrafo 1. Così parlarono e Gelone li investì con violenza, dicendo: uomini della Grecia, con un discorso arrogante avete osato venirmi a chiedere di essere vostro alleato contro il barbaro. Ma voi, quando in passato vi pregai di attaccare insieme a me un esercito barbaro, all'epoca in cui ero in guerra con i cartaginesi, quando vi scongiuravo di vendicare l'assassinio di Dorieo, figlio di Anassandrida, ucciso dai segestani, quando vi proponevo di collaborare alla liberazione degli empori, dai quali avete ricavato grandi vantaggi e guadagni, voi non vi siete mossi né per aiutare me, né per vendicare l'uccisione di Dorieo. Per quanto è dipeso da voi, tutto questo paese potrebbe essere sotto il dominio dei barbari. Tuttavia le cose mi sono andate bene, anzi per il meglio. E ora che la guerra ha cambiato luogo ed è arrivata fino a voi, ecco che vi siete ricordati di Gelone. Chi mai avrebbe potuto aspettarsi una replica così aggressiva? E notate, apparentemente ben costruita. Gelone allude rapidamente a una circostanza storica pregressa. Fa riferimento all'avventura che intorno al 510 a.C. aveva portato Dorieo in Occidente, proprio in Sicilia. Dorieo era uno spartano del casato reale Agiade e concorrente di Cleomene I al trono di Sparta. Si tratta di un caso raccontato da Erodoto nel libro V. Dorieo era morto in Sicilia combattendo contro i segestani e i cartaginesi. Ora, dalle parole di Gelone veniamo a capire che Gelone avrebbe fatto guerra ai cartaginesi, certamente prima del 481. E nella circostanza di questa guerra avrebbe chiesto ai greci di intervenire nel nome di Dorieo che ancora doveva essere vendicato. Si può credere che questa richiesta riguardasse soprattutto gli spartani, visto che Dorieo era spartano. Ma i greci non avrebbero battuto ciglio, non si sarebbero mossi. E poi, i greci non si sarebbero mossi al fianco di Gerone, per quanto invitati a farlo, nemmeno innanzi alla prospettiva di combattere per la libertà degli empori, centri mercantili sul mare, da cui pure ricavavano guadagno. E qui notate come Gelone sottolinea che, se da una parte il riferimento ad Orie avrebbe dovuto moralmente implicare, per ragioni di sungheneia, di appartenenza alla stessa stirpe, la partecipazione dei greci balcanici alle operazioni contro Cartagine, dall'altra il riferimento agli empori avrebbe dovuto indurre i greci a combattere per convenienza materiale. Insomma, Gelone utilizza sapientemente dei controargomenti per demolire da una parte l'argomento dei greci circa gli obblighi che deriverebbero a Gelone dal fatto di essere greco, argomento che vediamo cioè illustrato da Erodoto in 157, paragrafi 1 e 2, e dall'altra l'argomento dei greci circa l'utile che Gelone deriverebbe dal fatto di prendere parte alla guerra contro Serse. Argomento questo illustrato in 157, paragrafo 3. Non so se vi rendete conto, ma Gelone, con abilità formidabile, ha annientato il discorso degli ambasciatori greci. L'ha fatto crollare come un castello di carte. Per parafrasare il pensiero di Gelone. Ma come, greci? Proprio voi che vi siete dimostrati insensibili al valore della grecità, non intervenendo in una guerra per vendicare Dorieo quando io ve lo chiedevo, e nemmeno vi siete dimostrati attenti al vostro utile, non intervenendo in una guerra per gli empori che vi davano ricchezza. Proprio ora venite a farmi la predica e a dirmi che io, in quanto greco, dovrei venire in guerra con voi e dovrei fare altrettanto per il mio utile. Non se ne parla. La logica della risposta di Gelone è incrollabile. Gli ambasciatori greci non hanno fatto i conti con il pregresso della Sicilia e si sono fatti sorprendere, si sono fatti trovare impreparati. gli ideali si sono infranti innanzi al muro degli eventi di un passato locale, il passato della Sicilia, che pure riguardava i greci balcanici e a cui pure i greci balcanici avrebbero dovuto dimostrarsi più sensibili. Ma le trattative non finiscono qui. Gelone non manda via gli ambasciatori della coalizione antipersiana. Anzi, lo vedremo adesso, avrà qualcosa da chiedere loro. È chiaro, il tiranno di Siracusa, questa volpe, ha esordito così nel suo discorso, soltanto per ribaltare il tavolo e mettere gli ambasciatori della coalizione antipersiana in una posizione di inferiorità e di debito nei suoi riguardi. Ma che cosa da chiedere a Gelone? Leggiamo al capitolo 158, paragrafo 4. Benché sia stato trattato da voi con disprezzo, non farò altrettanto. Sono pronto a venire in vostro soccorso mettendovi a disposizione 200 triremi, 20.000 opliti, 2.000 cavalieri, 2.000 arcieri, 2.000 frombolieri e 2.000 soldati di cavalleria leggera. E mi impegno a rifornire di grano tutto l'esercito dei greci finché non avremo condotto a termine la guerra. Vi prometto tutto questo a condizione di essere io lo stratego, il comandante in capo dei greci contro il barbaro. Diversamente né verrò io personalmente né manderò altri. Ecco Gelone, la volpe. Prima dichiara di essere generosamente disposta a ignorare i torti che gli sono stati fatti dai greci balcanici in passato. Torti che però ha provveduto a ricordare esplicitamente. E poi scopre le carte. Ecco che cosa vuole Gelone. L'egemonia. Torna dunque anche qui, come nel capitolo delle trattative con Argo, il problema dell'egemonia. Gelone fa sfoggio di numeri. 200, 20.000, 2.000, 2.000. 2000. C'è una iteratività in questi numeri che anche fonosimbolicamente vuole evocare le forze di Gelone quasi fossero in sfilata. Superiori numericamente a qualsiasi altro contingente, i greci potrebbero mettere in piedi tutti insieme. Gelone vuole apparire in tutta la sua superiorità su qualsiasi greco, sia sulla terra che sul mare. E in questa esibizione di numeri salta fuori anche il punto non banale delle risorse di grano. Gelone ha quello che i greci dei Balcani, Atene inclusa, hanno spesso difficoltà a procurarsi. Vi ricordo che Atene si procura il grano con le navi che vengono nell'Egeo dal Mar Nero, attraverso l'area degli stretti, il Bosforo e l'Ellesponto. Ecco, Gelone e Siracusa non hanno queste difficoltà. Il grano l'hanno in casa. E poi, appunto, Gelone pretende l'egemonia, come l'avrebbero voluta gli Argivi, almeno a metà, come la vogliono tenere per sé gli Spartani, che in effetti l'hanno. Anche lui, anche Gelone, la vuole. A questo punto, come reagiranno i Greci alla richiesta di Gelone circa l'egemonia? Accetteranno di farsi comandare dal potentissimo tiranno di Siracusa? Rifiuteranno? La scelta non è semplice perché molto è in gioco. La sopravvivenza della Grecia stessa contro Serse. Gelone, se al fianco dei Greci, potrebbe fare la differenza. Beh, almeno ci aspettiamo che siano gli Spartani, in quanto egemoni, a prendere la parola, come già era accaduto nella circostanza delle trattative con Argo. Ed è così che in effetti accade. Vediamo che proprio uno spartano, l'unico degli ambasciatori nominato da Erodoto al capitolo 153, paragrafo 1, si agro appunto a prendere la parola. Leggiamo al capitolo 159. Udite tali parole. Siagro non si trattenne ed esclamò: Certo leverebbe alti gemiti il Pelopida Agamennone se venisse a sapere che gli Spartiati sono stati privati del comando supremo da Gelone e dai Siracusani. Non far più parola di questa condizione, che noi ti cediamo il comando. Se vuoi portare soccorso alla Grecia, sappi che sarai agli ordini degli Spartani e E se non ritieni giusto prendere ordini da altri, rinuncia ad aiutarci. La risposta di Siagro, laconica, è il caso di dire, del resto Siagro è uno spartano, è durissima nei toni. Ora, c'è qualcosa di questa pur breve risposta che merita attenzione da parte nostra. Siagro manifesta tutto il suo sdegno nei riguardi della proposta di Gelone appellandosi al Pelopi da Agamennone, cioè ad Agamennone discendente di Pelope, l'eroe che dava nome al Peloponneso. Il riferimento, è chiaro, va da una parte alla signoria del Peloponneso, che ora è Sparta a detenere in quanto egemone della Lega del Peloponneso. Dall'altra ad Agamennone in quanto egemone degli Achei nella guerra contro Troia e come eroe non argivo, questa volta, badate bene, bensì degli Spartani. In effetti abbiamo documenti letterari e archeologici, che ora non sto ad elencarvi, che attestano la presenza del culto di Agamennone in Laconia, la regione di Sparta, fin dall'epoca arcaica, il che sottenderebbe una competizione tra Sparta e Argo di antica data, non soltanto sul versante politico-territoriale, ma anche sul versante ideologico, diciamo così, circa l'identità di Agamennone come eroe rappresentativo di Argo oppure di Sparta. In ogni caso, il senso dell'esclamazione scandalizzata di Siagro è chiaro. Come potrebbero reclamare l'egemonia Geloni e i Siracusani quando Siracusa nemmeno esisteva al tempo della guerra di Troia? E infatti Siracusa, colonia di Corinto, fu fondata, come vi ho già ricordato, nel 733 a.C. È giusto che l'egemonia spetti invece agli Spartani, in ragione della loro forza reale e del ruolo che appunto gli Spartani hanno avuto alla guerra di Troia. Come vedete, l'intervento di Siagro ribadisce quanto avevamo desunto commentando le trattative con Argo. Il livello della guerra troiana e la memoria omerica furono decisivi per l'assegnazione dell'egemonia. A Sparta venne riconosciuta l'egemonia lecitamente, potremmo dire, utilizzando espressioni greche, catato kratos, per ragioni di forza, e catato dikaion per ragioni di diritto, cioè secondo giustizia. Gelone avrà anche la forza, ma non ha il prestigio della memoria omerica. Per questo la sua richiesta di essere egemone è inconcepibile dal punto di vista di Siagro.